Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba.
Buonasera cari amiche e cari amici, il povero Cristoforo Colombo se la sta vedendo brutta di questi tempi negli Stati Uniti per le assurdità e l'intolleranza della cosiddetta cancel culture, di cui stanno facendo le spese anche alcune statue a lui dedicate, come quelle abbattute a Minneapolis o a Richmond e quelle vandalizzate a Boston e a Miami. E allora noi manifestiamo indefessamente la nostra solidarietà a Colombo, che è diventato un simbolo della nuova intolleranza, leggendo avidamente il libro dello storico Giulio Busi, docente alla Freie Universität di Berlino, intitolato Cristoforo Colombo, il marinaio dei segreti, pubblicato da Mondadori, 250 pagine, 22 euro, 250 pagine, in realtà il libro è molto agile perché al netto delle note di commento il testo è di 150 pagine. Questa eredità è descritta nei capitoli del libro intitolati a singole parole, nelle quali si può riassumere la sua vita e la sua eredità da vento a fuoco, a oro, catene, cioccolato e altre parole. Colombo fu ben più che un eroe romantico perché, scrive Busi, dietro l'eroe solitario si stende la rete fitta delle amicizie, dei protettori e, perché no, degli investitori che puntano su di lui. Alla passione e al coraggio si uniscono violenza, sopraffazione, tradimento. In mezzo a questi scogli Cristoforo naviga da par suo, quasi sempre evita le secche, talvolta fatalmente si arresta, si scontra, perde la rotta. E ne deriva, secondo l'autore, il profilo di un libro che ha tanti personaggi che manovrano la storia come i marinai portano una nave. E allora facciamoci aiutare dall'autore a trovare una rotta a questo viaggio. Buonasera Giulio Busi.
Buonasera a voi.
Salve. Giulio Busi, lei inizia il suo libro ricordando l'oscurità, le leggende che circondano le origini di Colombo. Quanto ha influito questo mistero sull'immagine di Colombo, sul ritratto che ne ha dato e anche sulla sua personalità? Lui subì questa, lo sentì come una debolezza questo fatto?
Beh certo, lui è sempre stato un po' un irregolare, una personalità complessa, irruente, sfuggente, e queste sue origini, che in realtà erano molto modeste rispetto alle ambizioni che lui aveva, hanno certo contato da una parte in positivo nella rabbia di riuscire, penso, e dall'altra in negativo in questo fatto di essere alla fine poi un parvenu, nonostante tutto, fino all'ultimo, ecco.
Lei a un certo punto accenna anche a un episodio forse leggendario, però sarebbe stato meraviglioso, un incontro tra Colombo e Lorenzo il Magnifico, legato a un episodio in cui Colombo sostanzialmente faceva il corsaro. È bella questa storia.
Ma sì, ho cercato di la prima volta di ricostruire tutto irricostruibile, perché lui dichiara lui stesso in un inciso, in una sua lettera, di aver comandato una nave di Roberto d'Angio alla caccia corsara di una ferrandina, misteriosa nave che in realtà noi conosciamo per essere stata gestita dai medici per decenni, e quindi nel periodo in cui Colombo l'avrebbe cercato di catturare, il patrono era sicuramente Lorenzo, in società con Re di Napoli, Ferdinando di Napoli. Ma insomma, io ho detto che questo incontro probabilmente non è mai avvenuto, però una caccia, una nave medicea, Colombo in questo episodio oscurissimo, difficilissimo da ricostruire, ma insomma probabilmente è accaduto, una caccia a una nave medicea l'ha pure data, insomma.
Comunque Firenze svolge un ruolo importante nella carriera, diciamo così, di Colombo, ed è un ruolo legato alla figura del geografo Paolo del Pozzo Toscanelli, che influì molto sui re portoghesi e che fu naturalmente ben noto a Colombo. Ecco, quanto fu forte questo rapporto, quanto influì?
Ci sono le lettere, e sono state oggetto, come tutto nella vita di Colombo, è tutto stato oggetto di discussione, di contrasti. Anche queste lettere sono in sospetto di essere almeno in parte false. Io ho cercato di rivalutare, di rivedere la questione, e mi sembra, come già è stato considerato in passato, che questo influsso di Toscanelli sia stato molto forte in realtà, e anche molto precoce, prima dei viaggi. Insomma, c'è un problema di datazione, ma questa idea di raggiungere l'Oriente passando, diciamo così, dalla parte sbagliata, navigando verso Occidente, è toscanelliana anche, quindi sicuramente, insomma, una tesi del libro è che questo epistolario ha avuto un grande influsso e stringe di più i legami con l'Italia, che non sono, insomma, anche intellettuali, che sono rimasti, insomma, questo è sempre anche questo un po' un mistero colombiano, cioè perché non ha mai scritto una riga in genovese o in italiano, praticamente perché si è tenuto alla larga, ma insomma invece se si rivede la storia dell'influsso toscanelliano, il legame con l'Italia, il legame intellettuale con l'Italia c'è stato anche forte, insomma.
In Portogallo non gli danno retta, allora Colombo va in Spagna, manifesta le sue doti di pazienza, di cocciutaggine, di intrallazzaggine, come lei lo definisce, e come riesce a convincere i re spagnoli?
Ma questo è un po' mistero, diciamo che ha delle leve dietro le quinte, riesce, è un personaggio, Colombo è un personaggio con luci e ombre naturalmente e con dei grandi contrasti, è un grande antipatico ma è anche un grande affascinatore se vuole, per cui alla fine riesce a avere dalla propria parte dei personaggi influenti di corte anche pronti a scommettere meno in parte sulla sua avventura. Poi c'è questo che in parte è un mito ma probabilmente c'è un fondo di verità abbastanza forte, ci sono anche una lettera molto romantica di Colombo, questo legame particolare con Isabella che alla fine probabilmente è stato decisivo, cioè questo legame, questa capacità di capirsi di questi due grandi che alla fine ha influenzato molto.
Lei fa a un certo punto un'osservazione divertente e molto interessante quando già Colombo è sbarcato nel Nuovo Mondo, e cioè fa un cenno del fatto che conquista gli indigeni, i selvaggi come li chiamavano allora, con delle cianfrusaglie. E invece lui era diretto in una corte come quella del Catà, in una società molto raffinata, e quindi come mai si era portato dietro queste cianfrusaglie per raggiungere l'Oriente?
Altro mistero, nel senso che forse così sprovveduto non era, perché questa era una cosa che facevano abitualmente i portoghesi, avevano imparato di farlo in Africa, si portavano dietro questi vetri, queste cose che piacevano evidentemente, che usavano come moneta di scambio, e lui cioè, inaspettatamente, questa è una cosa su cui non si è riflettuto, le carica, cioè, quindi fin dall'inizio si sa in qualche modo, si aspetta di avere a che fare, diciamo così, con dei selvaggi e non solo con le corti raffinatissime, quelle descritte da Marco Polo, perché quelli certo non si sarebbero lasciati impressionare per questa bigiotteria, diciamo così. È un altro mistero, cioè qualcosa aveva subodorato, aveva... ci sono molti, cioè lui si comporta, insomma il suo progetto di scoperta, di colonizzazione in qualche modo riprende da vicino quello portoghese in Africa, lui è sposato da portoghese, è stato in contatto molto stretto con i portoghesi ed è influenzato nel bene e nel male, oro e schiavi, cose che i portoghesi riportavano dall'Africa, e lui in fondo cerca disperatamente l'oro e se non trova l'oro, gli schiavi sono una possibilità.
Finalmente arriva il successo, che però non dura a lungo. Povero Colombo ebbe una parabola infelice poi alla fine.
Sì, un po' ne ce l'ha messo anche del suo, perché insomma c'era anche una... Io ho cercato di insistere su questa incompatibilità anche culturale, cioè lui si trova davanti agli hidalgos spagnoli e Las Casas dice che vuol far lavorare tutti nelle nuove terre, compresi i nobili. E Las Casas, che è spagnolo, dice per gli hidalgos è meglio la morte che mettersi a lavorare, quindi insomma la cosa finisce in tensioni molto accese, in un pugno di ferro, soprattutto il fratello Bartolomeo, che lui rende come proprio rappresentante, cioè nomina proprio rappresentante, che insomma era ancora più rigido, più duro, più impietoso, c'è proprio uno scontro con questi coloni che sono partiti per una vita, pensavano agiate per arricchirsi subito, invece si trovano falcidiati dalle malattie in un ambiente alla fine ostile, c'è una grande disillusione di cui i fratelli Colombo pagano I costi e poi la corona e poi Castiglia e Aragona sono troppo, cioè la scoperta è troppo grande perché venga lasciata a un uomo solo o a un clan solo e quindi viene messo da parte, probabilmente sarebbe stato messo da parte comunque al di là dell'incapacità che ha mostrato, della durezza che ha mostrato come amministratore, grandissimo in mare, molto meno grande anzi a tratti non all'altezza del proprio compito sulla terra.
Lei questo lo ricorderebbe a un abbattitore di statue di colombo americano?
Ma io sì, cercherei di convincere l'abbattitore a non abbattere. Certo, le statue hanno una loro storia e sono state anche erette per riconoscere il ruolo degli immigrati italiani che sono stati a loro volta sfruttati, che hanno contribuito però al sogno americano. Le statue hanno una loro storia che mi sembra che questi abbattitori non conoscono, non vogliono ricordare. Poi Colombo ha una sua storia che è di, appunto, di luci e di ombre. Certo, bisogna studiarlo, però abbattere le statue non mi sembra un grande passo in avanti.
Grazie a Giulio Busi, autore di Cristoforo Colombo, il marinaio dei segreti. Buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Dimenticare Genova, scordarsi della Liguria, eliminare le tracce dell'Italia, scrive Busi a proposito del rapporto tra Colombo e la sua città, dove era nato nel 1451. E di Genova ci parla Maurizio Fantoni Minnella, saggista e videomaker, in un'edizione aggiornata alle vicende del Ponte Morandi di Genova, ritratto di una città, pubblicato da Odoia, 288 pagine con molte illustrazioni, 18 euro. Fantoni Minnella ci fa conoscere la sua città con una serie di itinerari che ne ripercorrono la storia e l'urbanistica e soprattutto con una serie di testimonianze sul passaggio di grandi letterati e intellettuali a Genova, da Nietzsche a Rimbaud. E poi abbiamo la Genova dei poeti genovesi, Campana, Montale, Sbarbaro, di De André, di Don Gallo, le testimonianze letterarie e cinematografiche e la speranza in una Genova migliore dal punto di vista urbanistico, un miglioramento che dovrebbe essere basato sulle eliminazioni delle automobili e sul recupero delle aree verdi. E nelle pagine sul dopo ponte, Fantoni Minnella esprime una certezza alla quale ci associamo tutti e scrive: quando i lavori del nuovo ponte saranno finalmente ultimati, e lo sono stati, Genova avrà un nuovo simbolo e sarà ancora la superba, ma soltanto per quelli che sapranno riconoscerla. Mentre Antonio Musarra, docente all'Università di Roma e ad Harvard, ha pubblicato Il Grifo e il Leone, Genova e Venezia in lotta per il Mediterraneo, pubblicato dalla Terza, 320 pagine, 24 euro. Il libro affronta circa due secoli di conflitto tra le due grandi repubbliche che dominavano il Mediterraneo orientale, in un equilibrio che era stato sconvolto dalla conquista di Costantinopoli da parte dei veneziani nel 1204, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, e che era stata sostituita poi da una belligeranza durata fino a metà 300, quando perfino Petrarca nel 1351 scriverà al nuovo doge di Venezia Andrea Dandolo perché mettesse fine al conflitto. E Musarra spiega come Petrarca avesse colto bene i termini geopolitici dello scontro, che metteva a repentaglio almeno una delle città che erano, come le definiva Petrarca, le due luci d'Italia, e cioè Venezia e Genova. E proprio per questo quello scontro, aggiunge l'autore, rappresenta un importante capitolo di storia mediterranea, la cui pervasività non può essere messa in discussione. Guerrieri e mercanti, genovesi e veneziani, esprimevano in maniera peculiare l'appartenenza a una società abituata a risolvere le controversie con la violenza. Musarra ci introduce efficacemente alla realtà di allora, del stesso Mediterraneo, che era, ci ricorda, un mare plurale. Il Mediterraneo era, c'era un Mediterraneo latino, un Mediterraneo greco, un Mediterraneo arabo, un Mediterraneo berbero, un Mediterraneo ebraico, un Mediterraneo mameluco, un Mediterraneo tartaro e chissà quanti altri. Un Mediterraneo che però, nonostante queste differenze, partecipava di una cultura comune, partecipando della medesima economia mondo, così l'autore, il quale poi entra nel vivo della ricostruzione di questo periodo, presentando le due contendenti e seguendo il conflitto ufficialmente iniziato con la guerra di San Saba, esplosa per il controllo di Acri nel 1255, Seguirono a quella guerra fragili tregue, altri conflitti, e nel 1396 Genova avrebbe capitolato ai francesi e lo scontro tra Genova e Venezia sarebbe entrato negli scenari che definiranno i precari equilibri italiani, dominati allora dall'alleanza tra Firenze e Venezia, alla quale si opponeva la Milano dei Visconti, che aveva assunto il controllo di Genova. Dalla storia passiamo al futuro, ricordando uno dei più importanti autori di fantascienza, Ray Bradbury, di cui sabato ricorrerà il centenario della nascita. Bradbury diventò molto celebre negli anni 50 con le sue cronache marziane riproposte da Mondadori nella nuova traduzione di Veronica Raimo, 276 pagine, 14 euro. Ci siamo quasi al periodo immaginato per questi 28 racconti nel 1950 da Bradbury, che va dal 2030 al 2057, quando l'umanità realizza un sogno che abbiamo ripreso a coltivare adesso anche noi, quello di arrivare su Marte. In quei 30 anni circa l'umanità esplora Marte, lo conquista, lo colonizza e poi deve abbandonarlo però per l'esplosione di una guerra nucleare, e i marziani che ci sono naturalmente ci assomigliano, perché, come ci spiega Tristan Garcia nella postfazione, quello che definisce l'arte di Bradbury è appunto il rifiuto di un'alterità radicale. L'altro non è mai completamente diverso, in fondo ci somiglia, è quasi come noi. E quindi, spiega lo stesso autore, lo stesso Bradbury, sarebbe riduttivo leggere quest'opera come una semplice fantascienza, piuttosto si tratta di una favola a sé, di un mito puro. L'altro titolo riproposto da Mondadori, un titolo celeberrimo, è quello che riguarda Fahrenheit 451, che evoca l'inquietante mondo dove i libri devono essere bruciati, tutti. La nuova edizione è sotto il titolo Era una gioia appiccare il fuoco, i racconti di Fahrenheit 451, tradotto da Giuseppe Lippi, 16 euro, 366 pagine, dove troviamo i 16 racconti del ciclo, compresi i due preparatori. E un altro grande maestro della fantascienza avrebbe compiuto quest'anno 100 anni, nello scorso gennaio, e cioè Isaac Asimov, russo d'origine, naturalizzato americano, scienziato, scrittore non solo di fantascienza, di cui esce il ciclo completo delle Fondazioni di 7 romanzi, cioè pubblicato negli Oscar Draghi Mondadori, 1470 pagine, 32 euro, tradotto da Piero Anselmi, Gianni Montanari, Cesare Scaglia e Laura Serra. Asimov scrisse i primi 3 romanzi di questo ciclo nel 1951 e vennero pubblicati in Italia con i titoli Cronache della Galassia, Il crollo della galassia antiche, L'altra faccia della spirale. Poi aggiunse altri romanzi per continuare o per far precedere il ciclo che aveva già composto. Quello che viene dipinto è un futuro inquietante, di cui è protagonista il matematico Harry Seldon, che elabora una tecnica per predire i comportamenti della popolazione, immaginare dunque la caduta imminente dell'impero galattico, per difendere il quale raccoglierà il gruppo appunto dei fondatori che dovranno trasmettere i temi della civiltà in pericolo. E il doppio centenario di Asimov e Bradbury viene celebrato da Paolo Aresi con un libro digitale Bicentenario, che raccoglie 14 racconti di autori italiani che rendono loro omaggio, più 2 che hanno ispirato Asimov e Bradbury, di Edgar Allan Poe e Stanley Weinbaum. Il libro è pubblicato da Odissea Digital Fantascienza, circa 328 pagine, costa 3,99 euro. E a questo punto
il confettino.
Un libro che ci porta sul tema del rapporto con gli androidi è quello di Padraig Kenny, scrittore irlandese, autore di Cuori di latta, pubblicato dal Castore, 296 pagine, 16 euro, tradotto da Laura Bortoluzzi, che intreccia ambientazioni alla Mago di Oz con Philip Dick, che ci aiuterà a capire il mondo dei robot e i loro sforzi per diventare umani. Sforzi che metteranno alla prova l'umanità dei bambini autentici. Ma un altro importante anniversario cade oggi, e cioè il centenario della nascita di un grande scrittore americano, Charles Bukowski, uno dei padri della letteratura della controcultura americana e non solo. Su di lui esce un libro a fumetti che ne racconta la vita, Don't Try, il segreto di una vita, di Alessio Romano, che l'autore, Roger Angeles, che è il disegnatore, 108 pagine, 14,90, pubblicato da Lisciani Libri, una puntuale ricostruzione della vita di Bukowski, che qua si racconta in prima persona dall'infanzia, dominata da un padre maresco e da una madre debole, da due genitori, insomma, terribili, la cui condizione viene ulteriormente peggiorata dalla grande crisi del 29. A 16 anni, per Bukowski, scrive egli stesso, birra e libri erano l'unica fonte di forza e di speranza. E di qua la sua vita, le liti, le bevute, gli ippodromi, i libri che scrive, quelli che legge, le 10 regole che il suo amico poeta Gerald Rocklin aveva stabilito per andare d'accordo con Bukowski: mai telefonargli, mai presentarsi senza invito, incontrarlo di mattina e mai dopo le 5, quando dice che è ora di scrivere andate via, eccetera eccetera. Bukowski è lo spunto per un libro pubblicato da Sam, Taccuino di una sbronza, di Paolo Roversi, che è un conoscitore profondo dello scrittore americano, oltre che scrittore e giornalista egli stesso. La sbronza qui non è una di quelle mitiche di Bukowski, ma di un giovanotto, Carlo, fino allora posato, che si trova a Dublino per l'addio al celibato. Dopo una bevuta durata ininterrottamente 8 ore, il nostro eroe crolla in preda a coma etilico. In ospedale il ragazzo si risveglia, ma quando gli chiedono il nome risponde di chiamarsi Charles Bukowski, in cui ormai si sente reincarnato. Peccato che questo capiti proprio nel giorno in cui Bukowski moriva, cioè il 9 marzo del 1994, come il suo accompagnatore e lo stesso Carlo apprendono sull'aereo che li sta riportando a casa. Carlo non demorde, continua nelle sue monumentali sbronze, diventa oggetto di studio per medici e psicologi, e tra le tante stranezze Carlo indulge ora alla attività che non aveva mai praticato. Ma l'avventura non sarà transitoria e il ruolo di Bukowski diventerà quasi una professione di successo. Insomma, come spiega l'autore, il libro vuole essere un omaggio al vecchio Bukowski, naturalmente, di cui ci viene proposto questo efficace ritratto da parte del suo idolo, partendo proprio dai versi di Bukowski.
E così vorresti fare lo scrittore? A meno che non ti esca dall'anima come un razzo, a meno che lo star fermo non ti porti alla follia, o al suicidio, o all'omicidio, non farlo. A meno che il sole dentro di te stia bruciandoti le viscere, non farlo. Quando sarà veramente il momento, e se sei predestinato, si farà da sé, e continuerà finché tu morirai o morirai in te. Non c'è altro modo, e non c'è mai stato. In questi versi, tratti dalla raccolta di poesie E così vorresti fare lo scrittore, c'è tutto Charles Bukowski, l'ubriacone, il donnaiolo, l'amante delle corse dei cavalli, il poeta underground, il ribelle sfregiato dall'acne, l'impiegato delle poste, l'uomo dai mille lavori, il factotum dei bassi fondi, il grande scrittore maledetto.
Sempre di Bukowski, Guanda pubblica due titoli sulla scrittura, curato da Abel Debutto, tradotto da Simona Viciani, 260 pagine, 18 euro, che raccoglie molte significative lettere scritte tra il 45 e il 93, spesso riprodotte in originale coi disegnini dell'autore. Come se, scrive il curatore, Bukowski scrivesse vere e proprie poesie sotto forma epistolare. E ne emerge il Bukowski al suo meglio, come scrive il curatore, crudo, abrasivo, profondamente emozionante, un autore che non fa sconti a nessuno. Quando scrive a John Fante nel 1979, gli mette in chiaro le sue priorità e gli scrive: qui sta piovendo, io ti sto scrivendo in fretta perché voglio andare in banca a incassare un assegno, così domani potrò andare all'ippodromo. Però poi aggiunge: le tue opere hanno dato una mano alla mia vita, mi hanno dato la speranza concreta che un uomo può buttare giù parole sulla pagina e lasciare sgorgare le emozioni. Nessuno l'ha mai fatto così bene come te. L'altro libro è Taccuino di un allegro ubriacone, tradotto da Simone Viciani, 318 pagine, 14 euro, sempre per Guanda, dove troviamo un manifesto sulla matematica del respiro e dello stile, dove si parla tra l'altro del rapporto con le piccole riviste, racconti, introduzioni, recensioni e interviste. Mentre Thea di Bukowski pubblica A Sud di Nessun Nord, storie di una vita sepolta, tradotto da Maria Giulia Castagnone, 220 pagine, 10 euro. Dove troviamo una serie di racconti che sintetizzano l'universo di Bukowski, fatto di personaggi improbabili, ai margini della società, beoni, sventurati, ma sempre umanissimi e spesso divertenti. E dal racconto Questioni di politica sentiamo alcune righe sulla formazione, anche politica, del giovane Bukowski. Siamo negli anni precedenti all'esplosione della Seconda Guerra Mondiale e l'autore mostra di avere le idee molto chiare su che cosa farà della propria vita.
L'americano dall'aria sana iniziò a parlare. Lo riconobbi, era un robustone che sedeva sempre in prima fila durante le lezioni di teatro. Non mi ero mai fidato dei tipi come lui. Erano dei leccaculo, dei veri e propri leccaculo. La minaccia comunista deve essere fermata, esordì. Lo scopo della nostra riunione è quello di prendere delle iniziative in questo senso. Saranno iniziative in parte legali e in parte illegali. Il resto non me lo ricordo quasi. Non mi importava niente della minaccia comunista né di quella nazista. Volevo ubriacarmi, volevo scopare, volevo fare una buona mangiata, volevo cantare davanti a un boccale di birra in un sudicio bar fumandomi un sigaro. Non avevo coscienza, ero uno sciocco, uno strumento.
Una serie di personaggi che sarebbero piaciuti a Bukowski sono quelli che troviamo in Nomadland, un racconto d'inchiesta della giornalista americana Jessica Bruden, che si occupa di sottoculture e questioni sociali, pubblicato da Clichy. 384 pagine, 17 euro, tradotto da Giada Diano. L'autrice ha qui voluto studiare il mondo degli americani che non hanno una casa stabile, ma vagano per il paese vivendo in roulotte o camper. L'autrice si è messa a sua volta su un camper, ha dedicato 3 anni a questo progetto, ha viaggiato per 15.000 miglia dal Messico fino al confine canadese e ci dà qui un quadro vivacissimo e spesso amaro di questo mondo, sempre più popolato, come spiegano queste righe.
Ambulanti, vagabondi, lavoratori stagionali e anime inquiete ci sono sempre stati. Ma adesso, nel secondo millennio, un nuovo tipo di tribù errante sta emergendo. Persone che non avevano mai immaginato di diventare nomadi si mettono in viaggio. Abbandonano case e appartamenti tradizionali per vivere in quelli che alcuni chiamano immobili su ruote. Furgoni, camper di seconda mano, scuolabus, pick-up camperizzati, roulotte da viaggio e semplici vecchie sedan. Si allontanano dalle scelte impossibili che quello che un tempo era il ceto medio si trova a dover fare. Decisioni tipo meglio mangiare o andare dal dentista, pagare il mutuo o la bolletta dell'elettricità, pagare una rata dell'automobile o comprare le medicine, coprire l'affitto o i prestiti studenteschi, comprare vestiti caldi o benzina per andare al lavoro. Per molti la risposta sembrava radicale all'inizio. Non puoi darti un aumento. Ma che ne dici di tagliare le spese più cospicue, barattare delle solide 4 mura per una vita su ruote? Qualcuno li chiama senza tetto. I nuovi nomadi rifiutano queste etichette. Dotati sia di un riparo che di un mezzo di trasporto, hanno adottato un termine diverso. Si definiscono, molto semplicemente, senza casa.
Ma le vite che descrive, ci spiega l'autrice, non sono vite disperate, perché quello che è cominciato come un tentativo disperato è diventato un grido di guerra per qualcosa di più grande, scrive. Essere umani significa agognare qualcosa in più della mera sussistenza. Abbiamo bisogno di speranza, tanto quanto ne abbiamo di cibo e riparo. E c'è speranza sulla strada.
Sei strano, Monaco. Che ti succede? Dimmi.
Ho visto il diavolo, Curto. Ho visto il diavolo. E ho avuto paura. Non lasciatemi solo, amici miei. Non lasciatemi solo.
Nessuno ti lascerà. Vuoi davvero mollare qui il
Rasputin? E questa era la voce di Corto Maltese, che ci ricorda che ricorrono i 25 anni della scomparsa del suo padre, di Hugo Pratt, e in questa occasione escono alcuni dei testi più importanti: Le Celtiche di 14 euro, sempre un po' più in là 12 euro, Sotto il segno del Capricorno 14 euro, Una ballata del mare salato, che è il primo della serie ed è considerato uno dei primi esempi di romanzo fumetti italiano, tutti pubblicati da Rizzoli Lazar. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, e Roberta Frisani, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibrochiocciola24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.